Tre soldi, i documentari di Radio 3. Diari del nucleare italiano di Enrico Masi e Stefano Migliore.
L'idea, così come era stata la grande speranza della fissione negli anni 50, è quello di emancipare l'uomo, se vuole, l'umanità, dalla fisica penuria di risorse, no? Sia da un certo punto l'energia nucleare, sia a maggior ragione l'energia da fusione potrebbe essere un tipo di energia che libera l'uomo dalla dipendenza dalle risorse fisiche, no? Perché l'uranio ce n'è tanto nel mondo, perché la fusione la fai con l'idrogeno e quindi l'acqua ce n'è tanta nel mondo. E quindi c'è questo elemento fortemente culturale, fortemente simbolico, che è sempre accompagnato il nucleare, anche in negativo, perché a un certo punto, quando sono cambiate le condizioni culturali dell'approccio verso l'ambiente, naturalmente verso le tecnologie, verso l'energia, allora il nucleare è diventato il simbolo di tutto ciò che era sbagliato, per esempio nella società dei consumi, nella società dell'abbondanza, dello spreco, di un potere tecnocratico non trasparente, di una visione appunto di un'energia incompatibile con la democrazia e così via, così via. Quindi è stato sempre uno specchio o troppo in positivo o troppo in negativo, no? Di certi simboli della modernità.
Davanti alla scelta di un bue sacrificale diviso in due parti da Prometeo, Zeus sceglie la parte più bella da vedere e non la parte con le carni. Nonostante la loro natura immortale, nemmeno i titani sanno resistere alla golosità. Secondo la scommessa di Prometeo, la parte con le carni è destinata agli uomini. La vendetta di Zeus, vittima dell'inganno, si abbatte sull'umanità, a cui da quel momento sarà negato il fuoco. Il fuoco, il calore, l'energia degli dèi. Così gli uomini cercano di riprodurre la fusione solare sulla Terra.
Beh, la storia del nucleare in Italia è una storia che non può prescindere da ricordare la figura fondante dell'Ansaldo, e cioè Giovanni Ansaldo, un personaggio che non era soltanto un ingegnere, un tecnico, ma era anche una persona di cultura artistica, architetto. Grazie a questa sua poliedricità viene scelto da Cavour per un disegno importante, che era quello di trasformare il costituendo Regno d'Italia da una società che veniva aggregata prevalentemente agricola e commerciale in una società industriale.
Il Piemonte è stato una delle piccole grandi monarchie europee del 700, dell'800, diciamo dell'emergere della modernità europea. Forse anche perché così piccolo, in mezzo a grandi potenze, ha sempre avuto questa idea di un progetto anche economico e scientifico di sviluppo, di modernizzazione. Basti pensare all'utilizzo delle cascate alpine per i primi impianti idroelettrici italiani. Poi, naturalmente, nel corso del Novecento, tutta una serie di attività industriali, economiche, fino ad arrivare al nucleare, appunto, è stata la prima regione, la prima e la più nucleare delle regioni d'Italia, forse anche in virtù di questa lunga tradizione industriale di sensibilità verso, diciamo, l'idea delle grandi strutture per lo sviluppo.
Ciao Ste, questo è un supporto da comune denuclearizzato dell'Emilia. Come citano gli atti parlamentari della Camera dei Deputati in seguito alla seduta del 13 aprile 2021, alla pagina 38 il testo recita: la localizzazione definitiva del sito avverrà mediante una procedura di dibattito pubblico che, per legge, è basata su un processo di coinvolgimento dei territori con l'obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa con le comunità locali attraverso un processo incentrato sui principi dell'informazione, della trasparenza e del coinvolgimento.
Se noi invece intendessimo con il termine nucleare anche l'utilizzo di sostanze radioattive per uso sanitario e industriale, beh, di quelle l'Italia continua ad utilizzarne e continua a produrre i relativi rifiuti radioattivi tuttora. Per quanto riguarda le centrali nucleari italiane che hanno funzionato negli anni tra il 1960 e il 1987, Trino, provincia di Vercelli, Caorso, in provincia di Piacenza, Latina, Sessa Aurunca sul Garigliano, in provincia di Caserta. Beh, i problemi non sono finiti con il loro arresto 35 anni fa. Infatti, nonostante la modesta quantità di energia elettrica che queste quattro centrali hanno prodotto in tutta la loro vita attiva, hanno prodotto 93 miliardi di kilowattora, che sembrano molti, ma corrispondono a quello che il nostro paese consuma in meno di 4 mesi, in tutta la loro vita, beh, come era prevedibile, queste centrali hanno prodotto un notevole quantitativo di scorie radioattive, che in parte sono stati inviati in Inghilterra e in Francia per la loro separazione, ma che fra poco dovranno tornare in Italia. Ed in parte sono rimaste invece in Italia, da sempre, distribuiti in varie località, tutte assolutamente inidonee per la loro conservazione in sicurezza.
È interessante notare le caratteristiche delle aree che sono state escluse. Tra queste, le aree vulcaniche attive o quiescenti e quelle sismiche interessate da fenomeni di fagliazione, le aree caratterizzate da rischio e o pericolosità geomorfologica e o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali e quelle contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica, le aree ubicate ad altitudine maggiore di 700 metri sul livello del mare o caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10% o ubicate sino alla distanza di 5 km dalla linea di costa attuale.
L'esempio più eclatante è quello del centro nucleare di Saluggia, in provincia di Vercelli, dove è oggi presente oltre l'80% dei materiali radioattivi di tutta Italia, collocati a 30 metri dal corso del fiume Dora Baltea e appena a monte dei pozzi del più esteso acquedotto del Piemonte, l'acquedotto del Monferrato.
I criteri di approfondimento valutano inoltre i seguenti aspetti: presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie, presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento tettonico e o isostatico, assetto geologico morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale, presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico, presenza di fenomeni di erosione accelerata, condizioni meteoclimatiche, parametri idrogeologici, parametri chimici del terreno e delle acque di falda, presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi, produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico, disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto, presenza di infrastrutture critiche, rilevanti o strategiche.
Studi per la centrale Enrico Fermi della Selmi ebbero inizio fin dal 1955. Per l'ubicazione della centrale, dopo accurate ricerche condotte in tutta l'Italia settentrionale, venne scelta la località di Trino Vercellese, sulla sponda...
Sì, abbiamo purtroppo avuto esperienze dirette di queste collocazioni a rischio e delle loro conseguenze. Il sito di Saluggia è stato alluvionato dalla Dora Baltea e, diciamo, solo per fortuna quell'alluvionamento non ha generato il trasporto a valle dei materiali radioattivi. Io ricordo che il presidente dell'ENEA in quel momento era il professor Carlo Rubbia, premio Nobel. disse: abbiamo corso a Saluggia in questa occasione un rischio di portata planetaria, perché se la Dora Baltea con la sua alluvione avesse rotto l'integrità di quei serbatoi dove sono collocati i materiali radioattivi, beh, sarebbe stata inquinata la Dora Baltea, ma anche il Po, nel quale la Dora confluisce dopo pochi chilometri, e tutta la pianura padana fino all'Adriatico. Insomma, non possiamo rischiare di giocarci il futuro dell'intera pianura padana per l'ostinazione a lasciare questi materiali in un posto che è semplicemente demenziale a guardarlo con un'ottica attuale e con solo un po' di buon senso.
Penso che il fantasma sia una figura particolarmente adatta per questo tipo di indagine. Per esempio, la spettralità si riferisce comunemente a stati di ansia, sconcerto o timore, e in questo senso si può parlare letteralmente di spettro del nucleare. Una delle funzioni dei fantasmi è proprio destabilizzare le categorie, collocandoti sempre al di là delle etichette e le tipologie che diamo per consolidate. Rispetto alla centrale Enrico Fermi, una presenza molto più ingombrante a livello visivo è la cosiddetta centrale Galileo Ferraris, a pochissimi chilometri di distanza, pochi minuti di automobile. La centrale Galileo Ferraris ha esattamente la forma delle centrali nucleari dell'immaginario collettivo, con le due torri di raffreddamento dal profilo iperbolico che dominano lo skyline della pianura circostante. La centrale ha una storia, una presenza anche più affascinante di quella della centrale Enrico Fermi, da cui mi ero appena allontanato. Nei piani originali avrebbe dovuto ospitare la seconda centrale elettronucleare del comune di Trino, ed era infatti indicata col nome Trino 2, nonostante formalmente si trovi nella frazione Leri-Cavour. Tuttavia il referendum del 1987 ha decretato la fine del progetto. Dopo alcuni anni fu variato con la realizzazione di una centrale termoelettrica dal nome appunto Galileo Ferraris, costruita e avviata negli anni 90. La sua attività durò però solo pochi anni, la produzione di energia elettrica si è progressivamente ridotta fino al termine delle attività nel 2013. Oggi la centrale è chiusa e, a giudicare dalla vegetazione e dalle cancellate arrugginite, completamente abbandonata.
E come sempre, siccome il nucleare è un settore fortemente strategico, molto costoso, che quindi ha bisogno di molti finanziamenti, è uno specchio della natura della mano pubblica nei vari paesi. Se lei guarda la Francia, la Germania, l'Inghilterra, gli Stati Uniti o il Giappone, per dire, o la Cina oggi che sta costruendo 25 centrali nucleari, il nucleare è un po' uno specchio attraverso il quale guardare come funziona la mano pubblica di uno Stato.
È a circa un chilometro di distanza che Trino 2 mi regalerà l'immagine che risulterà ai miei occhi la più suggestiva della giornata. A una rotonda, poco distante, intravedo l'unico bar avessi incontrato nella zona. In realtà non si tratta di un semplice bar, è una struttura molto più ampia, che prevede una piscina con scivoli, un'area attrezzata per bambini e altri servizi, come un piccolo parco di divertimenti tematico. L'atmosfera del luogo è strana e forse un po' kitsch. Alcune parti della struttura sono in legno, con un'estetica molto rurale, mentre altre sono fracassosamente plastiche colorate, in stile Disneyland. Nel bar, la presenza di un pianoforte che suona melodie malinconiche rende tutto ancora più eccentrico. Sul retro, fra scivoli e altalena, un gruppo di bambini che indossano la maglia di un centro estivo gioca rumorosamente al sole. Dietro di loro, sullo sfondo, come nell'immagine di un film di fantascienza d'altri tempi, le due gigantesche torri della centrale dominano la scena. È un'immagine davvero fantasmagorica. La presenza delle torri è ingombrantissima, impossibile ignorarle. Il fantasma della centrale destabilizza il tempo e lo spazio, è qui davanti ai miei occhi, ma pare appartenere a un altro tempo e a un'altra società. Nel timore che la mia macchina fotografica nel mezzo di quel gruppo di bambini possa essere fraintesa, informo un animatore della mia intenzione di scattare una foto dell'altalena con la centrale abbandonata sullo sfondo. Sembra non cogliere lo spirito del mio progetto e si limita a commentare il caldo e il piacere dell'ombra. Immagino il fantasma della centrale sia per lui una presenza familiare. Estraggo il mio fido registratore e cerco di catturare il suono dei bambini che giocano in mezzo ai fantasmi del nucleare di Trino.
Sono intervenuti Barbara Curli, Giampiero Godio, Alberto Vanolo, Lorenzo Fiori. Musiche di Sculptures e Then the Music.
Diari del nucleare italiano di Enrico Masi e Stefano Migliore. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.